allora iniziamo con questo approfondimento in cui parliamo un po' di quello che succede, di quello che sta succedendo ed è successo nelle ultime settimane in Bulgaria, un posto che sembra ai più un po' insomma lontano, però in realtà molto, molto vicino e molto importante anche fare un po' un quadro di quello che succede lì dal punto di vista delle rotte migratorie, perché poi sappiamo che molte delle persone che entrano in Italia arrivano dalla rotta balcanica. La Bulgaria è uno snodo centrale di questa rotta, attraversata da migliaia di persone ogni anno nel tentativo di entrare, diciamo, nell'Europa, quella un po' più vera, quella dove, dove la maggior parte delle persone hanno le conoscenze, le connessioni. E parliamo un po' di quello che succede in Bulgaria, perché nelle ultime settimane ci sono state varie proteste all'interno dei centri di detenzione e dei centri di accoglienza, se così si può dire, sparsi sul territorio bulgaro. E possono essere, cioè può essere utile appunto parlare di queste proteste e della solidarietà che si sta sviluppando da fuori per capire un po' insomma che cosa succede. Praticamente noi avevamo già fatto un approfondimento qui un po' di tempo fa, avevamo raccontato qual è la situazione un po' dell'immigrazione, della macchina del controllo, della repressione delle persone immigrate in Bulgaria. È un posto, un punto centrale, anche uno snodo importante nel controllo del movimento delle persone, perché c'è la frontiera con la Turchia e con la Grecia e poi al nord quella con la Serbia, che sono frontiere pesantemente militarizzate, dove ogni giorno avvengono respingimenti, dove purtroppo ci sono state e ci sono frequenti morti, sparizioni. E quindi dove è importante insomma fare luce su quello che accade, soprattutto su come le persone si mobilitano in questi posti per la libertà di movimento. A Sofia, che è la capitale della Bulgaria, c'è un centro di detenzione, uno dei due CPR bulgari, si chiama Busmansi, e lì domenica scorsa, per la prima volta dopo molti anni, c'è stato un presidio in solidarietà alle proteste che avvengono ormai sempre più frequentemente nelle ultime settimane, sia per le condizioni di detenzione veramente pessime da ogni punto di vista, sia dal punto di vista igienico-sanitario che proprio di accesso ai servizi di base, come i telefoni, come le visite, come i pacchi da fuori che vengono sempre più frequentemente limitati in maniera completamente arbitraria, ma anche e soprattutto ci sono state proteste importanti da parte soprattutto della comunità siriana e delle persone siriane detenute in questo centro di detenzione, perché ci sono sempre di più rigetti di massa ormai alle richieste asilo delle persone siriane. Questo non soltanto a Busmansi, ma anche ad Armanli, un altro centro, però un campo aperto di accoglienza che si trova al confine con la Turchia. Magari poi dopo il compagno che conosce meglio quel contesto ci potrà raccontare. Appunto, queste proteste sono scoppiate già più di un mese fa, proprio perché la maggior parte delle persone, soprattutto degli uomini single che vengono detenuti, che vengono fermati durante il loro attraversamento dei confini e vengono rinchiusi nel centro di detenzione oppure nel campo aperto, un po' a seconda della situazione, e dove possono fare l'unico posto dove possono fare la loro richiesta asilo. Se si vedono poi le loro richieste asilo sistematicamente rifiutate, la diciamo, la ragione data ufficialmente dall'amministrazione, dall'Agenzia Statale per i Rifugiati che gestisce il centro di detenzione di Busmansi, è che la Siria ora sarebbe un paese sicuro. Ora, che la Siria sia un paese sicuro, questo ovviamente è fuori questione, ma è veramente sempre più assurdo pensarlo, ancora di più in questo momento. L'Agenzia per i Rifugiati avrebbe detto alle persone in protesta che il fatto che ci siano molte persone che stanno fuggendo dal Libano meridionale, che stanno fuggendo i bombardamenti israeliani e che si stanno rifugiando in Siria, è appunto un motivo di ritenere la Siria come un paese sicuro, perché appunto è un paese che accoglie rifugiati. E ovviamente questa è, diciamo, l'ennesima scusa, e non è sicuramente un'invenzione sadica dell'Agenzia Nazionale per i Rifugiati, perché sappiamo che ci sono altri paesi europei che stanno già applicando direttive che sicuramente arrivano, insomma, dall'Unione Europea, per cui i paesi sicuri diventano sempre di più, e per cui ci sono sempre più richieste asilo che vengono rifiutate, e sempre più respingimenti. Addirittura quello che è successo nel centro di Busmansi, che hanno denunciato le persone che appunto sono detenute dentro con due lettere aperte, e che hanno anche ricevuto la visita recentemente di un ufficiale siriano dell'ambasciata, che li avrebbe minacciati di accettare di firmare la dichiarazione di rimpatrio volontario, perché altrimenti ci sarebbe stata una deportazione forzata. Quindi questo è stato molto importante, insomma, da parte dei compagni e delle compagne che sono presenti, che si organizzano a Sofia da qualche tempo ormai, con sotto, diciamo, il nome di una rete che è Migrant Solidarity Bulgaria, che se volete potete anche cercare sui social. Stare fuori al CPR è stato sicuramente un momento importante, che ha anche avuto un riscontro mediatico abbastanza diffuso. Ovviamente le persone dentro sono state gli è stato impedito di comunicare con l'esterno, ci sono anche stati dei trasferimenti forzati la mattina, la sera prima, per fare in modo che le persone non potessero, insomma, interagire o comunque vedere il presidio. E nonostante questo, ci sono poi state delle comunicazioni, delle corrispondenze, come dicevo prima, due lettere che sono state inviate dai e delle detenute. Tra l'altro, questo è un CPR dove si trovano uomini, donne, ma anche minori, ci sono anche bambini che sono detenuti lì dentro, denunciando proprio gli abusi, ma anche l'assurdità del fatto che le loro richieste asilo vengano sistematicamente respinte. Appunto, come dicevo, questa non è soltanto una situazione del centro di detenzione e di deportazione di Sofia. Le proteste sono partite in realtà dal centro di accoglienza di Armali, una cittadina che si trova nel sud della Bulgaria, molto più vicina al confine con la Turchia. E appunto, magari chiederei al compagno che ci sente, che ci raggiunge il telefono, che è stato a lungo, si organizza con altre persone in solidarietà alle persone in movimento nella regione di Armali, di raccontarci un po' di più che cosa succede ad Armali, perché è un punto, insomma, importante anche quello, per capire un po' quello che succede sulla rotta balcanica.
Grazie, grazie del quadro completo. Aggiungo giusto un paio di cose rispetto alle proteste che ci sono state le settimane scorse. Inizio dall'epilogo, in realtà, perché venerdì scorso c'è stato uno di questi interventi della polizia all'interno del campo di Tarnoli, che sono routinariamente violenti, E questo in particolare è stato molto molto cruento. Abbiamo ricevuto, da persone che conosciamo all'interno del campo, delle immagini raccapriccianti che superano anche, no, quello che si diceva, si è detto per tanto tempo, la polizia croata, per come non far apparire le lesioni. Ci sono arrivate appunto queste immagini raccapriccianti di persone all'interno del campo che sono state manganellate, a decine, addirittura un ragazzo rischia di perdere l'occhio, e ovviamente la valutazione che può trarre è che è stato appunto un raid in reazione a quello che era successo appena una o due settimane prima, ovvero la protesta di cui parlavi. Tra l'altro, diciamo, nel contesto ampio, è molto interessante come ci sono questi non detti tra istituzioni europee e stati, che come in questo momento la Bulgaria, preposti alla difesa della fortezza, nel senso che è già ormai da quest'estate che ci sono alcuni stati dell'Europa centrale che spingono per affinché la Siria venga riconosciuta come un paese di provenienza sicura. Quello che abbiamo osservato noi, io faccio parte del collettivo Rotte Balcaniche, quello che abbiamo osservato noi è che ormai da qualche mese molti dei respingimenti che la polizia bulgara effettua a ridosso del confine con la Turchia si tramutano poi in respingimenti a catena che poi portano le persone a tornare prontamente in Siria. Tra l'altro in questo momento c'è estrema preoccupazione tra le persone che devono ancora affrontare il game per arrivare in Bulgaria, di appunto essere deportate fino in Siria attraverso un respingimento a catena, ed è una preoccupazione che un po' era tipica di una fase tra il 2018 e il 2019 che abbiamo vissuto nei Balcani occidentali, fino in realtà all'Italia. C'erano degli spingimenti a catena che iniziavano in Italia e finivano in Bosnia, e adesso si sta ripetendo un po' una situazione molto molto simile appunto in Bulgaria, con evidentemente il tacito assenso di alcuni stati europei, tipo l'Austria per dire, che approvano in modo più o meno indiretto queste nuove pratiche della polizia bulgara.
Sì, ne approfitto, cioè quello che dici mi fa anche pensare a come poi molte delle pratiche, degli abusi che avvengono, e anche delle pratiche illegittime, anche appunto volendo guardare a quello che le guardie di frontiera possono o non possono fare, quello che insomma l'Agenzia Nazionale per i Rifugiati dovrebbe fare seguendo le linee guida europee, in realtà appunto vediamo come sistematicamente in Bulgaria accadono cose su cui, cioè, diciamo, l'Europa chiude entrambi gli occhi, perché cioè, ovviamente è funzionale a mantenere il controllo e a fare in modo appunto di creare un filtro, un primo filtro, un primo blocco all'ingresso delle persone, no? Quindi i respingimenti sono veramente quotidiani, ma vediamo anche come ad esempio in detenzione non ci sia neanche un periodo prestabilito per cui una persona può restare in detenzione 6 mesi, come 18, come nel caso appunto del nostro compagno Abdulrahman Al-Khalidi, che è un dissidente saudita che si trova in detenzione a Sofia da ormai 4 anni, con no, il pretesto, che è un po' quello che poi usano per tantissime persone, di costituire una minaccia per la sicurezza nazionale, che è veramente l'accusa che viene stampata indiscriminatamente su, cioè, a tantissime persone che si ritrovano detenute senza motivo, ecco, insomma, con questo motivo qua, e facendo in modo che abbiano ancora meno possibilità di ricevere uno status di protezione. Sì, cioè, nel senso, è veramente evidente come se all'inizio, quando la Bulgaria è entrata nell'Unione Europea, comunque c'erano vari report, varie organizzazioni che avevano denunciato il fatto che le condizioni di detenzione e di accoglienza in Bulgaria non fossero adatte, e quindi fino a un certo punto, no, si erano alzate da più parti le voci dicendo: non possiamo riportare la gente in Bulgaria, dobbiamo fare in modo che possano raggiungere altri paesi. Al momento invece vediamo come non soltanto ci sono poi un sacco di voli di deportazione di Dublino, no, da altri paesi europei verso la Bulgaria, ma come in realtà, nonostante, insomma, le passerelle che ogni tanto si fa, ad esempio il Comitato per la Prevenzione della Tortura o delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti del Consiglio d'Europa, che ha fatto un po' un giro dei centri per vedere come sono messi, poi alla fine non soltanto non cambia niente, però succedono anche un sacco di cose sotto banco. Penso che ad Armanli, insomma, sia un esempio lampante di queste dinamiche.
Sì, sono d'accordissimo. Tra l'altro, quello di cui parlavi, la scusa della sicurezza nazionale per trattenere queste persone in quelle che di fatto sono galere per periodi indeterminati di tempo, è interessante, ma non stupisce come poi è una retorica che si propaga in modo violento fino a poi a chi la deve attuare, ovvero la polizia di frontiera, che ci siamo purtroppo trovati ci siamo imbattuti nella polizia di frontiera più di qualche volta ormai in questo anno e mezzo che siamo giù, e si vede perfettamente come quasi in modo da stereotipo ripetono questa retorica del terrorismo, con la quale giustificano le peggio cose. Tra l'altro, personalmente sono anche abbastanza preoccupato un po' dell'andazzo che c'è in Bulgaria per questo motivo, e anche per il fatto che è un po' complice la situazione in Turchia, complice ovviamente quello che sta succedendo in Libano e in Palestina, il flusso di persone quest'inverno in Bulgaria, o almeno in questa parte dell'autunno, è ancora molto sostanzioso. Il che necessariamente, per una questione di temperature e di difficoltà di attraversamento dei boschi, purtroppo implicherà una mortalità di quella frontiera addirittura più alta di quello che abbiamo visto in passato, perché per esempio l'inverno scorso il passaggio di persone era molto attenuato già a settembre-ottobre, mentre quest'anno non è così. Se da una parte poi ovviamente c'è da rallegrarsi della permeabilità delle frontiere, e dall'altro non si può far finta, no, che non si può non aspettarsi che purtroppo moltissime persone periranno in questi luoghi dove sono già morte, continuano a morire un sacco di persone.
Sì, tra l'altro poi da quando la Bulgaria è formalmente nell'area Schengen, tra l'altro nell'area Schengen ma soltanto via aerea, perché insomma, per facilitare il transito dei turisti, ora negli aeroporti non ci sono più i controlli di frontiera, mentre invece le frontiere terrestri sono ancora controllate, anzi ancora di più, perché appunto da quando la Bulgaria è entrata in Schengen, diciamo che una della moneta di cambio per questo ingresso è stato un aumento significativo delle forze di Frontex, che che stanno sul confine con la Turchia e che quindi rendono ancora più difficile il passaggio. Tra l'altro la Turchia merita una menzione speciale perché una delle pratiche, diciamo, molto frequenti dei respingimenti che avvengono in Bulgaria sono appunto i respingimenti fatti verso la Turchia e le deportazioni fatte proprio facendo scomparire le persone, soprattutto quando si parla di curdi e soprattutto quando si parla di curdi militanti, perché molto spesso vediamo come a Sofia ci siano durante, per esempio, le sedute, le udienze in tribunale per il riconoscimento della protezione internazionale a persone curde che vengono identificate come appartenenti a il movimento di liberazione curdo, ci siano molto spesso delle pressioni fatte in maniera anche evidente e in presenza da funzionari turchi per fare in modo anche che i giudici vengano messi sotto pressione affinché le deportazioni verso la Turchia delle persone curde sia, cioè, insomma, è un dato notevole. Quindi sì, appunto, poi gli accordi tra paesi e l'amicizia tra i governi, per esempio, della Bulgaria e della Turchia e dei regimi prende sempre il sopravvento rispetto anche alle leggi internazionali e a tutte le convenzioni sui diritti dei rifugiati.
Sì. Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto. Ma io non so cosa dire un po'. Potrei io, perché allora, diciamo così, gran parte delle nostre attività poi sono rivolte a proprio evitare i respingimenti a partire dalla Bulgaria. Quindi cerchiamo di raggiungere le persone che stanno concludendo il game, quindi sono già in territorio bulgaro, per, diciamo, fornire sia assistenza medica, perché purtroppo, come dicevo prima, è un confine, una frontiera letale, sia proprio per evitare i respingimenti da parte della polizia di frontiera, bulgara.
Scusami, ti posso interrompere solo un attimo, solo perché a volte i nostri ascoltatori non hanno proprio contezza sempre di tutto quello di cui parliamo, che magari, appunto, giustamente chi è molto più immerso nell'organizzarsi in certi contesti o all'interno di certe situazioni magari ci troviamo noi stessi a dare un po' per scontato alcuni passaggi, e forse vale la pena ricordarlo, perché per quanto noi battiamo tantissimo da un punto di vista informativo e analitico ad Arraga sulla rotta balcanica, perché appunto è una delle strade sicuramente più battute e che anche persone che abbiamo conosciuto molto da vicino hanno attraversato e di cui ci hanno appunto raccontato gli aspetti più raccapriccianti e dolorosi e pericolosi, però vale la pena appunto forse magari contestualizzare un secondo. Noi abbiamo fatto anche abbastanza di recente un approfondimento, che tra l'altro si può trovare sicuramente nel nostro blog, su un po' la storicizzazione della rotta balcanica, come è iniziata, come funziona, però magari se ti va a darci appunto un po' di coordinate su come sta andando la rotta appunto quando parli di game, un po' contestualizzare che cosa intendi, come stanno funzionando appunto tutte le dinamiche di pushback ma anche di detenzione, e in quale forma appunto come funzionano appunto, poi forse questo lo potete fare anche insieme voi due in diretta, anche come funziona tutta la questione della detenzione amministrativa in Bulgaria in relazione ai respingimenti di frontiera, perché appunto sicuramente da un certo anno in poi questa questione della delocalizzazione totale della gestione delle frontiere in luoghi periferici è funzionale non solo al mantenimento dello status quo al migratorio in Europa occidentale, ma anche a una certa retorica della sinistra democratica che può, come dire, demonizzare in qualche modo le dinamiche di detenzione, tortura, violenza, respingimento attuate anche da Frontex e della varie polizie di frontiera in paesi non dell'Europa classicamente definita come occidentale, quando poi di fatto sono le stesse leggi, le stesse regole e, come dire, gli accordi stessi che vengono presi in sede invece come dire, sotto banco in sede europea. I tempi di detenzione forse sono gli stessi stabiliti da Cutro e gli operatori di Frontex sono gli stessi che deportano da Gradisca di Sonso, per dire, e via dicendo. Quindi se ti va di fare, appunto, di usare ancora un po' il tempo che ho a disposizione per fare un breve recap di qual è la situazione della rotta balcanica oggi e della detenzione all'interno di certi contesti, diciamo, di controllo sull'accesso all'Europa occidentale.
Certo, grazie dell'imbeccata. Allora, inizio da specificare che in realtà quando parlo di game parlo di quello che viene chiamato il tentativo di attraversamento illegalizzato dei confini da parte delle persone, che può venire in realtà secondo moltissime modalità, no? In realtà quello che vediamo in Bulgaria non è dal punto di vista della violenza della polizia, dal punto di vista della violenza delle istituzioni, non rappresenta purtroppo un unicum all'interno del contesto della rotta balcanica dal 2015 in poi. Le pratiche di detenzione amministrativa, come giustamente menzionavi, violenza diretta della polizia, si inseriscono in un quadro che è stato, insomma, affinato durante gli anni in sede, appunto, di istituzione europea e di rapporti bilaterali con gli stati preposti al controllo delle frontiere. Prima dicevo anche che durante 2018-2019 c'è stata in questa stagione in cui non solo venivano in modo sistematico respingimenti in catena dall'Italia fino anche alla Bosnia, ma anche la polizia di frontiera croata era nota per essere particolarmente violenta. Ci tengo a precisare che in realtà all'epoca le cose in Bulgaria erano pressoché identiche come sono ora, no? Quindi magari in questi mesi ci stiamo trovando molto a parlare di Bulgaria, oppure forse magari è solo una mia impressione, però comunque ci stiamo trovando a parlare molto di Bulgaria perché in parte la rotta balcanica, soprattutto nei Balcani occidentali, ha un po' cambiato forma, no? C'è stata questa grande stagione che è durata un anno dall'ingresso della Croazia in area Schengen, in cui sembrava che l'attraversamento della Croazia fosse diventato molto più semplice. In effetti lo era diventato, appunto, che a Rijeka era diventato un po' un posto di pausa tra game che poi si concludevano in autobus o in treno verso l'Italia per arrivare poi a Trieste. E durante tutto questo tempo, sia dal 2015 in poi che dal 2018 che negli ultimi anni, arrivavano delle storie veramente raccapriccianti dalla Bulgaria, nel senso che raccontavano dell'utilizzo come arma dei cani, di sevizie, di tutto, insomma, il pacchetto di strumenti che utilizza purtroppo normalmente la polizia. In questo momento, tra l'altro, prima è stato accennato, le persone quando entrano in Bulgaria e posto che non vengono respinte devono passare obbligatoriamente un periodo dalle 2 settimane in su all'interno di questi campi chiusi per poi accedere al sistema d'asilo in Bulgaria. In queste 2 settimane ovviamente le condizioni di vita, ma in realtà non solo in queste 2 condizioni, in queste 2 settimane, ma in realtà sempre durante la permanenza in Bulgaria, le condizioni di vita delle persone sono pessime, tra l'altro nel contesto di una società bulgara che almeno da quando ne ho esperienza diretta io, cioè un paio di anni, è sempre più xenofoba. Ci sono state varie manifestazioni all'esterno del campo di Karmali, anche violente, organizzate dall'estrema destra bulgara, che hanno ottenuto per esempio la chiusura serale del campo anticipata. Un dato è che l'altro anno, a inizio del 2023, le persone potevano entrare alle 8, adesso questo orario si è piano piano anticipato fino alle 5 di pomeriggio. In un contesto in cui comunque le persone sono escluse completamente dal discorso ufficiale, nonostante il campo di Karmali si trovi nel pieno centro di una piccola cittadina, quindi non è proprio uno di quei campi che magari abbiamo visto in altri contesti, tipo in Serbia, completamente separati dal contesto urbano.
Sì, quello che dici mi fa venire in mente episodi simili a Sofia, perché appunto anche a Sofia negli ultimi mesi ci sono state varie manifestazioni organizzate sia dall'estrema destra ma anche appunto con personaggi di spicco appartenenti al partito politico che è stato al governo negli ultimi anni, proprio organizzate fuori dai centri, dai campi, dai centri di accoglienza. Addirittura nelle ultime settimane c'è stata una manifestazione molto partecipata dai giovanissimi militanti delle formazioni giovanili dei partiti d'estrema destra contro l'apertura di un centro che avrebbe ospitato 8 orfani rifugiati, quindi stiamo veramente arrivando all'odio verso i bambini, strumentalizzato appunto politicamente, perché poi ci sono state le elezioni l'ultima domenica di ottobre, tra l'altro le 7ime elezioni in 4 anni, di nuovo si è arrivato ad avere un governo che probabilmente non durerà perché non si riesce a creare una coalizione di partiti che riesca appunto a formare un governo, però per dire che tutti i partiti indipendentemente, la sinistra e la destra non esistono, non si distinguono, hanno fatto campagna elettorale centrata praticamente principalmente intorno alla xenofobia, al razzismo, all'odio verso le persone migranti, ovviamente in una società che attraversa ormai da anni una crisi socio-economica comunque pesante, in cui c'è un'immigrazione tasso di immigrazione giovanile molto molto alto, per cui nel senso, ovviamente ancora una volta vediamo come l'odio verso le persone immigrate venga utilizzato, tra l'altro in un contesto dove davvero è irrilevante, perché nel senso il numero delle persone immigrate che si incontrano per strada a Sofia è esiguo, se pensiamo a una città come Torino o Roma, no? Proprio perché la maggior parte delle persone entrano in Bulgaria con l'obiettivo di attraversarla e di raggiungere altri paesi, non con l'obiettivo di restare, anche perché poi le situazioni di sfruttamento lavorativo a cui vanno incontro le persone, anche dovuto al fatto che non c'è, che non è veramente possibile accedere a documenti o comunque a una situazione stabile dal punto di vista, no, di accesso ai servizi, fa sì che le persone comunque abbiano tantissime difficoltà anche ad integrarsi, no? Cioè la principale differenza tra i campi chiusi come Busmans e i campi aperti come Armanli è che la gente nei campi aperti può uscire e lavorare, però in situazioni di sfruttamento veramente estreme che non gli permettono poi magari di accedere, che ne so, a documenti, a un permesso di soggiorno, quindi davvero un contesto estremamente ostile, come lo descrivi bene tu, e quindi dove è sempre più fondamentale creare reti di solidarietà e anche fare in modo di amplificare le voci e le proteste che avvengono all'interno, proprio perché non vengano isolate, ma al contrario perché si crei anche, tra l'altro in un silenzio dei media mainstream veramente di tomba, sempre più importante parlarne, sempre più importante conoscere anche le situazioni là, che poi appunto non sono così lontane dalle nostre, e rafforzare un po' le nostre reti di solidarietà.
Sì, sì, concordo. Tra l'altro, proprio nello specifico, quello di cui parlavi, dello sfruttamento lavorativo, lo vediamo anche in tutte le città italiane riprodursi nelle stesse identiche forme, nelle forme di persone senza documenti e indebitate dall'attraversamento delle frontiere, che si spera producano dei lavoratori precari, dei lavoratori ricattabili, dei lavoratori senza documenti e senza agenzia politica.
Noi ti ringraziamo tantissimo, purtroppo dobbiamo andare verso la chiusura di questo pezzo di trasmissione, perché abbiamo sempre, appunto, a proposito di purtroppo detenzione amministrativa e rotta balcanica, abbiamo degli audio che ci arrivano da dentro un CPR greco, che ci sono stati mandati appunto da parte di un prigioniero egiziano che ci racconta un po' la sua traumatica detenzione, e quindi ci pigliamo ancora questa mezz'oretta che ci rimane per commentare e mandare i suoi audio, che appunto sono sicuramente a tema di quello di cui parliamo in questa puntata, e sempre per cercare di tenere un po' il filo conduttore tra i vari tasselli della macchina razzista. E appunto ne approfitto anche per rilanciare il fatto che, appunto, come da tanto tempo diciamo, non solo noi ovviamente, la questione appunto dello sfruttamento e dell'oppressione lungo la linea del colore della classe è intrinsecamente legato con la possibilità da parte degli stati, ma anche appunto delle aziende e dei padroni in genere, di sfruttare il più possibile la forza lavoro e la manodopera all'interno appunto di contesti di non solo precarietà lavorativa, ma precarietà di ogni tipo, con appunto il ricatto continuo dei documenti, del rischio di detenzione, respingimento, deportazione e via dicendo. E appunto per noi è sempre un po' importante rimarcare questi punti, che a ogni latitudine effettivamente si evidenziano, al fine di dare un quadro completo di a chi serve appunto tutto questo impianto di razzismo sistemico.